Crediamo che ogni essere senziente abbia diritto alla vita, a una vita degna, ad una morte altrettanto degna, e che il lavoro rieducativo svolto dagli animali in Gorgona, attraverso la sola relazione empatica con le persone detenute, costituisca in sé un valore prezioso e meritevole di tutela. Per questo il DES, in base alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali e alla Carta dei Diritti degli Animali dell'Isola di Gorgona, chiedeva a Mazzerbo, direttore della casa circondariale, di salvare la vita a Valentina affinché, dopo una vita come animale dal reddito, possa finalmente vivere tranquilla i suoi ultimi giorni. Ne parliamo con il dottor Verdone, veterinario che ha visto nascere Valentina nel 2001.
Valentina ha 13 anni, ha partecipato al momento in cui è stato scelto il suo nome. Gli piace essere coccolata, accarezzata, massaggiata, grattata e proprio lo fa capire. Affidabilità direi assoluta, ha visto di tutto, ha conosciuto tante persone detenute che si sono prese cura di lei come di delle altre mucche presenti e ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, tollerando gli errori, le mancanze, i piccoli traumi che inevitabilmente ci sono in tutti gli animali che producono latte, che vengono allevati. E ad un certo punto abbiamo deciso, avendo iniziato questo cammino di riconoscimento dello status di animale rifugiato e di operatore del trattamento, di estendere questa, che abbiamo chiamato Grazia, anche a Valentina. Spero poi a breve anche ad altre sue compagne. Quindi Valentina, matricola numero 607, è stata riconosciuta appunto dal direttore di Gorgona, Carlo Mazzerbo, come soggetto rifugiato e cooperatore del trattamento, e quindi a lei verrà garantito una vita nel pieno benessere, ma soprattutto una morte dignitosa secondo la naturale durata di vita, senza lo spettro del macello.
Nel decreto di grazia del 31 maggio si legge in grassetto che Valentina va considerata essere senziente, cosa che insomma a noi può sembrare banale, ma evidentemente se c'è bisogno di scriverlo e in grassetto non è così per la maggior parte delle persone.
In grassetto perché è una delle qualità che noi dobbiamo in qualche modo riconoscere agli altri animali. Però è importante specificarla in questo documento ed in questa sede perché noi riconosciamo agli animali, a questi in particolare, animali di Gorgona, ma in realtà a tutti, la senzienza, cioè la capacità di provare emozioni, di assumere una paragiuridica, perché sappiamo che è stato espresso questo termine all'interno dell'articolo 13 del famoso trattato di Lisbona, col quale si istituisce l'Unione Europea.
A questo punto Valentina è in pensione.
Valentina, dopo tanti anni di carriera di animale produttivo, gli è stata riconosciuta la pensione, è stato riconosciuto il momento nel quale lei ha diritto a riposarsi.
Prima c'è stata la maialina bruna e ora la mucca Valentina. Come si può fare perché questi casi non siano due casi ma diventino due dei tanti?
Ci sono altri documenti, altri decreti in corso di valutazione, ci sono due caprette, Zaire e Zaganà, che sono diventate delle cooperatrici della rieducazione di un cucciolo di cane che è cresciuto in mezzo alle pecore e agli agnelli e quindi ci stanno aiutando a rieducare questo cucciolino che si chiama Bubi, grazie anche all'aiuto di un'associazione che si occupa di questo, che si chiama Dore Miau di Livorno, con la quale stiamo collaborando, ma ci sono altri animali che attendono questo riconoscimento. Ovviamente la domanda è perché ad alcuni sì ed altri no, e quindi con l'aiuto di tante persone, singole, associate esterne, ma anche con il coinvolgimento degli stessi detenuti in Gorgona che stanno assumendo un atteggiamento di grande responsabilità e interesse rispetto a questo percorso, perché capiscono il senso di tutto questo, e quindi stiamo cercando di promuovere un allargamento di questo status.
Aspettiamo allora di risentirci per Zaira e Zagan.
La richiesta può essere fatta da tutti, si possono anche fare delle adozioni a distanza, ti possono contribuire a salvare la vita e a mantenere questi animali in vita e a chiederci conto della loro vita e del loro futuro, perché interessa tutti.
Torniamo a parlare della storia della dozzina di macachi che sono ormai vittime da anni della sperimentazione animale all'interno dell'Università di Modena, e lo facciamo con Linda Guerra, naturalista ed etologa, organizzatrice della prima manifestazione proprio davanti all'Università nello scorso 24 maggio. Linda, qual è la situazione dei macachi al momento?
La notizia è stata diffusa dai media recentemente, alcune settimane fa. In realtà la detenzione di MacArthur all'Università di Modena è iniziata 9 anni fa, nel 2005. Sono stati forniti dal CNR di Roma per una serie di ricerche invasive e dolorose sul cervello che sono state condotte da un docente che al momento è andato in pensione. Erano stati presi nel corso degli anni con associazioni locali e degli accordi tali per cui sembrava che l'università fosse disponibile a cedere i macachi a un centro di recupero per la fauna esotica, solo che essendo andato in pensione il docente ed essendo cambiato il rettore, chi adesso segue questa linea di sperimentazione ha interrotto i rapporti esterni e non è più disponibile a cederli. 2 anni fa c'è stato un macaco che è stato in qualche modo riscattato, è passata la legge Brambilla che fra le varie restrizioni che ha imposto alla sperimentazione animale prevede anche il fatto che non si possano più far riprodurre animali, cioè quindi allevarli in Italia ai fini della sperimentazione animale, cosa che fino adesso è stata fatta dall'Università di Modena. Adesso loro sono tra virgolette fuori regola, per cui non potendoli più far riprodurre e oltretutto si sono impegnati con un documento scritto nel quale hanno promesso di non sostituire più i macachi che avrebbero ceduto, adesso sono in una situazione di stallo, anche perché appunto a livello mediatico questa storia ha avuto una certa risonanza, per cui il rischio è che possano essere soppressi o ceduti ad altri laboratori di sperimentazione. Allo stato attuale delle cose ci sono 15 macachi nello sabulario che sono vivi, stanno fra virgolette bene, nel senso che non sono ancora stati toccati. Il problema è che se la sperimentazione continua anche questi vengono in qualche modo sacrificati, per cui
al momento su questi macachi non si stanno compiendo esperimenti, per cui il cederli a un'associazione che appunto si occupasse del reintegro, insomma, una vita fra virgolette normale, diciamo, non sarebbe economicamente una perdita per il laboratorio.
Si sa che dietro alla sperimentazione animale ci sono dei grandi giri di affari, per cui queste sperimentazioni, come tutte quelle che di classi vengono svolte sugli animali, sono implicate in un giro di soldi e di carriera, di pubblicazioni. Sto cercando di avere un colloquio con il rettore dell'università o chi per lui, spero che nell'arco di pochi giorni mi darà una risposta, perché se appunto i centri di recupero in Italia ci sono.
Le singole persone che cosa possono fare?
C'è una petizione su internet facilmente trovabile che si può firmare cercando appunto di fare pressione all'università in questa direzione qui. Chiaramente più firme vengono raccolte più forse avranno un riscontro. Poi eventualmente chi se la sente può scrivere anche 2 righe, possibilmente in un tono cortese non offensivo per non ottenere l'effetto contrario, al rettore dell'università chiedendo appunto di fare questo, se non per un discorso di coscienza, quantomeno per salvaguardare l'immagine pubblica dell'università.
E per chi volesse, sabato 28 giugno alle ore 15, Largo Sant'Agostino a Modena, ci sarà il corteo nazionale per la rivelazione dei macachi dell'Università di Modena. Al corteo aderiranno Animal Amnesty, Anima Animale, LAV di Modena, OIPA Modena e Provincia, Animal Defenders, Zoe Associazione, EMPA Parma. Vi aspettiamo numerosi.
Abbiamo parlato di macachi, quindi di primati, animali cosiddetti superiori, talmente simili a noi da risultare inquietanti quando ci guardano negli occhi. D'accordo, ancora vengono compiuti terribili abusi su di loro, ma esiste anche un progetto per sdoganarli rispetto alle altre specie animali, per traghettarli nel magico regno degli aventi diritti. Il famoso progetto Grande Scimmia. Nella piramide gerarchica che ancora governa le nostre visioni del mondo e delle relazioni tra specie, subito sotto gli animali d'affezione domestici ci sono loro, i primati. Ma chi c'è verso il fondo di questa piramide? Chi ne abita le fondamenta? Poiché ce lo chiediamo, non ci resta che passare con un salto acrobatico, anzi forse sarebbe meglio dire con un tuffo, passare, dicevo, a parlare di acquatici. Ma non perché banalmente ci avviamo al periodo delle vacanze al mare, bensì perché nell'universo animale questi sono proprio agli antipodi rispetto agli animali d'affezione, agli animali domestici. Un esempio può essere il fatto che può risultare ancora accettabile banchettare accanto a una vasca nella quale vengono esposti i pesci che poi mano a mano vengono portati in cucina per venire mangiati. Con quale altro animale noi riterremmo sopportabile una cosa del genere? Ci scandalizziamo tantissimo quando questo succede con i cani e con i gatti in Cina, ma in fondo succede con i pesci nel nostro paese. Per questo riteniamo importantissimo dare una notizia, una buona notizia, che li riguarda. È partita la prima campagna italiana di Sea Shepherd. Sea Shepherd è la piccola coraggiosa flotta che si è interposta in modo deciso, anche se sempre non violento, nel tentativo di ostacolare il più possibile la caccia alle balene che il Giappone svolgeva in modo del tutto illegale nel santuario dei cetacei dell'Oceano del Sud, con la complicità e il silenzio degli altri stati in azione. La piccola flotta di Sea Shepherd non si è mai data per vinta, ha continuato anno dopo anno a creare disturbo, a documentare in modo minuzioso ogni abuso e ogni cattura, riportando anche danni ingenti per gli attacchi delle gigantesche navi baleniere giapponesi che, come Gulliver, hanno spesso messo a rischio l'incolumità di questi capitani coraggiosi lillipuziani, causando anche danni ingenti alla loro flotta. Tutto questo ha avuto fine quando a inizio aprile 2014, quindi proprio quest'anno, la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha dichiarato che le attività di baleneria del Giappone in Oceano del Sud non erano a scopo di ricerca scientifica. È caduta così la foglia di fico dietro la quale si nascondeva il Giappone per difendere l'illegalità della sua attività. Il fondatore della flotta Sea Shepherd, il mitico capitano Paul Watson, era stato anche fondatore di Greenpeace, dalla quale però era uscito per vedute un po' diverse sulla modalità di azione che doveva avere Greenpeace. La notizia è che in questi giorni Sea Shepherd Italia ha lanciato la sua prima campagna italiana denominata Operazione Siracusa per la protezione della cernia bruna nelle acque di Siracusa in Sicilia, dove questo meraviglioso animale assieme a tanti altri è messo a rischio in un'area protetta per la pratica del bracconaggio e di altre attività di pesca illegale. Ci fa piacere sapere che Sea Shepherd Italia si sta organizzando sempre di più anche grazie alla collaborazione di personaggi prestigiosi del mare, la cui storia è intrecciata a quella di Siracusa e del suo mare, come quella del campione di apnea Enzo Maiorca. E visto che stiamo parlando di lui,
Enzo Maiorca, restiamo animali?
Decisamente sì, restiamo animali.